Bastian Contrario.
Arnor Knights a Bastian Contrario.
Cari pirati di radio e di terra, cosa sarà mai che più mi guardo intorno con i miei bordeggi, più prende vita la contrapposta polarità del desiderio di rafforzare il mio bastian contrario o di chiudere definitivamente il mio bastian contrario? Ah, quando certe scuole di psicologia sostengono che nella parola c'è tutto il nostro pensiero. Ecco, io mi sono sorpresa da sola vedendo svelato il mistero di questa puntata già nel suo incipit, ma ve lo renderò esplicito poco più avanti, perché oggi dove vi porterò con il mio bordeggio? Da dove partiremo? Ma soprattutto, dove approderemo tra racconti, riflessioni e considerazioni? Salite a bordo, aprite il cuore e lasciate alla deriva i pregiudizi. Bene, dunque, rafforzare o chiudere? Se ci fermiamo all'idea di rafforzare, sono così tante le cose che vedo, guardandomi intorno, che potrei fare forse anche più di una puntata al giorno, avendone il tempo. Quindi sì, avrei un bel po' di temi da sviluppare, alcuni anche così complessi e modulari che potrebbero occupare più puntate. Se ci fermiamo all'idea di chiudere, beh, sarebbe solo un modo per non correre il rischio di cadere nello stesso calderone di tanti assolutisti che propongono il proprio punto di vista come verità assoluta e indiscutibile. Ho sentito troppi di loro, spesso nomi illustri, nomi che con la loro eco possono trascinare e guidare quella che banalmente viene definita opinione pubblica, ma che alla resa dei conti diventa quel pensiero che muove l'azione di masse con tutto il loro potere positivo o negativo, a seconda di quale sia l'idea portante, esprimersi in modo indiscutibile. Personaggi che esprimono il loro pensiero senza spazi aperti al dubbio, giudizi perentori e anche convincenti, purtroppo, drastici e univoci. Cose come: vediamo di dire qualcosa di abbastanza sciocco e leggero da non aver bisogno della puntata per essere spiegato e ridimensionato. Qualcosa come: la birra rossa è la vergogna delle birre e chi la beve è un povero ignorante. Ma si potrebbe parlare anche di qualcosa di più drastico e deciso, come la bellezza è magra, e poi arrivare all'anoressia, ma sarebbe un argomento un po' troppo delicato e complesso per essere lasciato lì a metà. Dicevo, l'ho fatto anch'io? Sono scivolata anch'io dentro questo brodo puzzolente delle dichiarazioni perentorie, o sono riuscita in modo abbastanza chiaro a trasmettervi che quanto dico è il mio personale punto di vista? Sono le domande che spesso mi faccio e le risposte che mi do come bastian contrario, ben consapevole che non sono né risposte condivisibili universalmente, né esaustive, né facilmente applicabili anche quando condivise. Lo spero vivamente, anche se rimane salda la mia convinzione, non la verità didascalica indiscutibile, che se tornassimo a uno stile di vita più umano e meno regolamentato ne avremmo tutti un vantaggio non indifferente. Ma comprendo molto bene la difficoltà del passaggio necessario, quella di fare proprio un senso civico in grado di essere esso stesso soddisfazione e orgoglio nell'applicarlo, un rispetto davvero profondo e inattaccabile per le vite altrui, la consapevolezza che non possiamo smettere di essere noi stessi natura. Ovvio sottinteso che poi sarebbero da scardinare una serie di interessi economici collegati ai burocrati di turno e a varie categorie di lavoratori che dovrebbero reinventarsi. Insomma, rivalutare l'umanità sarebbe un vero smacco a un sistema che si professa difesa e cura dell'uomo, ma che è in grado all'occorrenza e senza recriminazioni talvolta di impedire cure necessarie, talvolta di lasciare persone con disabilità senza sostegni, talvolta di costruire armi letali, talvolta di assumere in fabbriche che producono veleni di ogni tipo persone che, consapevolmente o meno, rischieranno la propria salute e la propria vita per mantenere se stesse e le proprie famiglie, quando il lavoro dovrebbe essere quello strumento che permette di sostenere la vita, non di violarla o addirittura negarla. Sì, insomma, anche rileggendomi, mi pare chiaro che quanto scrivo sia sempre un'opinione che vi trasmetto, qualcosa che magari diventi terreno su cui riflettere e non un'ostentata pretesa di verità. E finalmente arriviamo al tema centrale di questa puntata, quel valore disconosciuto e prezioso della lettera E. Ricordate quella bellissima E, così inclusiva, così rafforzativa, così complementare, così creatrice di pace che ci ha lasciato in eredità Anna? Ecco, è sempre lei, la famosa E. Dicevo che siamo in un mondo in cui tutto sembra basarsi sul sistema binario delle cose, in una dicotomia che ci porta a impoverire e ridurre la visione del mondo, delle persone e delle cose, tanto quanto una stampa condensa e appiattisce la tridimensionalità, la consistenza e la luminosità delle cose. Quello che sto cercando di sottolineare è che un sistema mentale incentrato sulla O, riflesso nel quotidiano, diventa tristemente e dolorosamente logica di un'azione che conduce alla sopraffazione e alla negazione, spesso anche di se stessi. Anche la strenua specializzazione lavorativa e certe normative troppo rigide negano la natura stessa dell'essere umano, che tende spontaneamente ad essere varia nella sua manifestazione e propensa a cercare soluzioni ai problemi che si trova davanti, quindi non indirizzata a un unico e ripetitivo tipo di azione. Talvolta si esortisce con espressioni del tipo «o sei nella tal maniera o non vai bene», che possono indicare alla moda ricco, intelligente, moderno, aggiornato, colto, preparato, bello. Ma cosa significa questa serie di aggettivi? E chi detiene l'autorità universale per decidere in senso assoluto e privo di errore cosa vada o non vada bene? Siamo abituati a categorizzare con contorni nitidi ogni aspetto della vita e a contrapporre ogni cosa con una polarità opposta, considerando positiva l'una e negativa l'altra. Ma se al posto della discriminante e prepotente O decidessimo di giocarci una simpatica E che consente un illimitato spazio di varietà e coesistenza? Non è forse così anche la natura stessa nella sua più profonda ricchezza? Una coesistenza di equilibri più o meno sottili tra materia, elementi, energia, vegetali, animali e, ahimè, l'uomo. Provate solo a immaginare una terra fatta solo di terra, con un giorno senza mai una notte, coperto solo di pioppi, abitato solo da gatti e per di più maschi. A parte che per una serie di logici motivi, calore, assenza di acqua, mancanza di cibo per i gatti e l'impossibilità di riprodursi, questo non sarebbe possibile, ma non vi sembrerebbe un mondo davvero monotono, insignificante, povero? Un mondo senza nemmeno la magia di un tramonto? Eppure è ciò a cui si mira. Non possono vivere in santa pace gli omosessuali, ad esempio, come se le loro scelte sessuali e sentimentali potessero esondare al di fuori della coppia, colpendo chi li circonda in chissà quale dannoso modo. La libertà sessuale, tanto agognata per secoli, si è bruciata nel giro di 3 generazioni, osteggiata da moralisti e perbenisti impauriti, o forse impotenti. Ma il divorzio stesso, liberazione per tante coppie da una prigione di frustrazione e dolore, è di nuovo guardato con sospetto e rifiuto. È a un'assurda omologazione collettiva che si punta. Hitleriana memoria che senza camere a gas, ma con ricatti più sottili e diffusi, induce a sottostare a regole sempre più rigide, limitanti e castranti. Regole e assolutismi che negano intrinsecamente ogni libera iniziativa, ogni scelta personale. Paradossalmente si accusano gli islamici di comportamenti retrogradi e primitivi e ci si sta adeguando a un nuovo modo di combattere la propria insicurezza e precarietà aggrappandosi, vittime, a modelli di facciata di famiglie perfette, condite da corna, a case impeccabili, vuote di felicità, a lavori e professioni sempre più specializzati e monotoni, a libri che vengono banditi, a cure mediche applicate per prassi e non certo sulla misura del paziente. Ritorniamo a cercare la nostra meravigliosa E. Prendiamo ciascuno di noi, osserviamoci nella nostra giornata, negli istanti di cui è composta. Quante cose siamo e scegliamo e decidiamo di fare? Parliamo proprio semplicemente del fare. Ora sto componendo la mia rubrica Bastian Contrario, concentrandomi più o meno fluidamente sul mio obiettivo di riflettere con voi su uno dei tanti, e se sono tanti la E c'è di sicuro, argomenti che attirano la mia attenzione. Ma poco fa sono stata impegnata in una strenua battaglia con gli aggiornamenti del computer. Prima ancora ho collaudato la mia nuova lavatrice, fatto da infermiera al gatto e coccolato Gwendalina, sì, la mia solita gallina, sistemato la legnaia, cucinato, ascoltato qualcuno al telefono, fatto fotografie, litigato col telefonino che si è inchiodato, prenotato uno spettacolo teatrale e ripassato i passi dell'esercizio fatto a scuola di teatro. Al di là della piacevolissima varietà di azioni in cui mi sono impegnata, proviamo a osservare un po' a livello interiore come hanno giocato. Dunque, Lo scrivere per voi mi fa attingere immediatamente a più desideri, sensazioni e stati d'animo. Coesiste la necessità di mantenere la parola data a tutti gli altri della ciurma, non ultimi coloro che ospitano il nostro programma, il Dalsi e Filippo, unita al desiderio e all'impegno di non essere banale, attingendo alle reminiscenze scolastiche per cercare di scrivere correttamente e di essere chiara, sfruttando la mia sensibilità e fantasia, impegnata a sottolineare situazioni per rendere migliore, secondo il mio punto di vista, questo mondo, spesso sulla spinta della collera, contenuta e indirizzata a una trasformazione creativa e positiva. Beh, non me lo aspettavo nemmeno io che solo per scrivere questi pezzi attingessi a così tanti aspetti mentali. Quante e... Voglio provare sinteticamente a vedere quante altre cose affiorano nel realizzare le azioni che vi ho elencato. Dopo l'attività intellettuale dello scrivere, con gli aggiornamenti del computer emerge la mia frustrazione per la mia scarsa competenza e difficoltà di accettazione nei confronti della tecnologia e delle sue regole. Con la lavatrice nuova si manifesta la mia curiosità, condita di aspettative e di necessità di organizzazione domestica. Affiorano l'altruismo e la dedizione nel prendermi cura del micio e lo scambievole piacere del contatto con un altro essere vivente nel coccolare Guendalina. Di nuovo l'organizzazione domestica con il lavoro in legnaia, unita però a un aspetto di salvaguardia del mio caldo benessere invernale e del sostentamento familiare, visto che è sulla stufa che cucino. Al telefono ho aperto le mie orecchie e il mio cuore per lenire le pene di chi ha chiamato e consigliarlo al meglio. Ho fatto fotografie riempiendomi gli occhi e il cuore di bellezza e di colori, attraversato la delusione e la collera con sto telefono che non va e sono stata sollecita e intraprendente prenotando i posti a teatro e ho studiato e fatto ginnastica con gli esercizi. Ora ditemi, non siamo un incredibile caleidoscopio di possibilità che si mescolano di volta in volta realizzando costantemente nuove proiezioni di immagini? Ecco, ho scoperto che anche a livello interiore funzioniamo nello stesso complesso, dinamico e contrapposto modo. Come non è possibile né naturale compiere una sola azione e avere un solo stato d'animo obiettivo, altrettanto non è possibile essere una sola cosa. Una brava madre, volete dirmi che non perde mai la pazienza? E a quel punto è ancora una brava madre o diventa in automatico una pessima madre? Una persona sana? Non avrà mai un'influenza o un bruciore di stomaco? Una persona intelligente non sbaglierà mai una valutazione? Sì, sto per entrare nelle mie aree sensibili, ormai mi conoscete, ne ho la certezza. Inizio raccontandovi una cosa che mi è capitata e per la quale provo ancora da un lato ripugnanza e dall'altro gratitudine, malgrado sia passato qualche anno. Bella opposizione di sentimenti, non c'è che dire. Ero in un parcheggio, portiera aperta perché stavo caricando qualcosa. Arriva una signora brasiliana, a giudicare dall'accento, e si permette di spostare la mia portiera per salire più velocemente sulla sua vettura. Le ho dato uno spintone. Prima ancora di pensare, di capire, di scegliere, le ho dato uno spintone. Mentre agivo questo disgustoso gesto, già la mia mente si riempiva di domande e fraseggi. Cosa ha fatto di grave? Cosa ti è scattato per agire così? È anche straniera, penserà sicuramente che sei razzista. Ma sei stronza, da te non me lo aspettavo, sei sempre gentile e servizievole. Allora non sei la persona che credevo. Ecco, queste parole e altre ancora mi hanno assalito nell'istante necessario a dare una stupida, inutile e inopportuna spinta, mentre dalla mia bocca già usciva: hai ragione ad insultarmi, scusami. Ed è subito affiorata una cospicua dose di gratitudine. La gratitudine per aver compreso istantaneamente che il mostro può essere dentro chiunque e stare a cuccia fino a quando non incontra l'occasione, anche non precisa, anche non veritiera, anche non motivata, apparentemente, per balzare fuori inaspettato, sorprendente. Ma per la legge dei paralleli ho compreso nello stesso istante che allora anche il buono può giacere non visibile nel cuore di chi ostenta violenza e cattiveria e che da questi aspetti spesso guadagna un'etichetta. Allora la E diventa quella magica lettera che mi permette di contenere il mio giudizio e pregiudizio. Diventa quella magica lettera che mi permette di confidare nella possibilità che anche chi manifesta il peggio di sé possa scegliere o decidere di lasciarsi scappare una sensibilità insospettabile, una solidarietà, una capacità di empatia. mi permette di eliminare dalla vita ogni visione assolutista, ogni generalizzazione, ogni categoria. Mi permette di dire con consapevolezza anche frasi come «è un poco di buono», scoprendo che in un'asserzione del genere si afferma non tanto l'aspetto negativo manifesto della persona presa in causa, quanto la certezza che c'è del buono in lei, un buono che può manifestarsi. Sono certa che anche il peggiore degli assassini nutra sentimenti d'amore per qualcuno, che sia un partner, un figlio, i genitori o un animale. Quando mi accade di incontrare persone particolarmente sgradevoli, cerco sempre di ricordarmi di come ho sorpreso me stessa con la storia della signora brasiliana, alla quale mi piacerebbe tanto rinnovare le mie scuse più sentite, allo scopo di non irrigidirmi nei miei pregiudizi assoluti, ma di lasciare una volta in più lo spazio alla E, con tutto il suo potere. Ellie DeWurst vi augura come sempre un buon bordeggio tra tutte le E possibili della vostra vita, con la chiara percezione che, volendo, le E sono infinite quanto i numeri. Vi invito ad ascoltarci con la nuova puntata del lunedì alle 19 su iastaradio.com e con le repliche del lunedì alle 21 su Radio RCS e del giovedì alle 11 e della domenica alle 23 su iastaradio.com. E ad essere ancora più generosi con la vostra presenza e i vostri commenti sulla pagina Facebook di Radio Pirata, la radio nella radio. L'ultima E, inerente per quanto mi riguarda, è quella del leggermi, per chi lo desidera, sul blogspot di Elena Furio, dove sono caricate, non proprio puntualmente, le puntate, ma anche i testi dai quali prendono vita.